Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando guardo all'argomento di oggi e guardo quello che ho preparato, sento completamente indegno di predicare questo sermone, perché merita infinitamente di più di quello che ho potuto dire, di 6 versetti meravigliosi, ma prego che Dio prenderà le mie povere parole e ci aprirà gli occhi a vedere quello che dice Dio a noi. Infatti chiedo suo aiuto, Padre, che possiamo vedere chi è Gesù Cristo per noi, affinché il nostro cuore possa trovare vero riposo in Lui e gioia. Ti prego questo, opera Tu in noi tramite la Tua parola santa. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Pecore sono animali che hanno bisogno dell'uomo. Cosa può fare una pecora? Se arriva un leone, chi corre più velocemente, la pecora o il leone? Leone. Le pecore hanno modo di difendersi? Cioè, le pecore sono pranzo, come se già fosse il suo piatto. Non riescono a difendersi. Inoltre, le pecore non sono brave a trovare il posto giusto dove ci sono pascoli, in mezzo al deserto. Loro non sono bravi. Non sanno bene trovare l'acqua. Vengono feriti, non possono curarsi. Le pecore sono animali disastrosi. E Dio ha creato le pecore, secondo me, per insegnarci quello che noi siamo. Le pecore hanno bisogno della cura e della guida e della protezione del buon pastore. E anche noi abbiamo bisogno del buon pastore, perché ci sono tanti gravi pericoli, soprattutto spirituali. Quanto facilmente ci sfiamo e prendiamo la strada sbagliata. Satana va attorno come il leone ruggente cercando chi possa divorare. Spesso siamo deboli e stanchi e non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno di guide per trovare il buon cibo, perché cibi sbagliati ci sono dappertutto, velenosi. Ci serve cura, ci serve chi fascia le ferite, ci serve protezione, ci serve chi usa il bastone per farci tornare nella via giusta. Abbiamo bisogno del buon pastore. Non camminiamo bene per conto nostro. E io ringrazio Dio che abbiamo un buon pastore, Gesù Cristo, che è Dio stesso, l'Eterno. Quindi vogliamo guardare insieme Salmo più conosciuto nel mondo, Salmo 23, che parla della cura del buon pastore, parla della cura. Appena tocca, inizia a parlare della cura del buon pastore. Fu scritto da uno che sapeva spiegare cosa fa un pastore. Fu scritto da Davide, che faceva il pastore delle pecore per una stagione della sua vita. Conosceva bene cosa vuol dire essere un pastore e conosceva bene cosa vuol dire essere una pecora, perché ha conosciuto la cura del buon pastore. Noi siamo pecore. E una pecora testarda soffrirà molto. Una pecora che non si ravvede per ascoltare il pastore soffrirà molto. Prego che possiamo avere un cuore umile affinché i nostri cuori possano essere consolati, affinché possiamo essere guidati e conoscere la cura che il buon pastore ha per noi. Salmo 23, Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio. La mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Come ho detto, questo salmo è stato scritto da Davide. Egli conosceva molto bene cosa vuol dire essere un pastore, perché aveva passato vari anni come pastore delle pecore di suo padre. Non erano i suoi, in un certo senso, ed è un tipo di Gesù Cristo che è il pastore delle pecore del padre. Davide era un pastore dedicato, pronto a rischiare la propria vita per proteggere le pecore. Quando andò a combattere contro Golia, il re Saul era preoccupato per lui, perché era così giovane, doveva combattere Saul. E Davide spiegò che aveva ucciso un leone e un orso mentre curava le sue pecore. Leggo la conversazione fra Saul e Davide. Saul disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone, un orso veniva a portare via una pecora dal gregge. Io lo inseguivo, lo colpivo, lo strappavo dalle sue fauci. Se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato la schiera del Dio vivente. Quindi Davide conosceva bene cosa vuol dire essere un pastore che rischia la propria vita per curare le pecore. Perciò quando Davide parla del fatto che l'Eterno è il suo pastore, capiva molto bene l'immensità di questa benedizione. E io prego che anche noi possiamo capire meglio cosa vuol dire avere l'Eterno come pastore. Davide inizia dicendo: l'Eterno è il mio pastore. Davide usa proprio il nome di Dio, l'Eterno. Io sono colui che esiste in sé, Dio stesso. Ed è incredibile che il Creatore, il Sovrano, che non ha bisogno di nessuno, che controlla tutto l'universo, è incredibile che lui si è abbassato per essere pastore di pecore come noi. Che meraviglia, che verità incredibile, che immensa gioia sapere che il grande Signore dei Signori è il nostro pastore, se siamo in Gesù Cristo, se siamo in Gesù Cristo. Dio stesso è il pastore delle pecore. Davide capiva quanto le pecore sono animali deboli e indifese e quanto mancano intelligenza. Perciò paragonarsi, e Davide si stava paragonando ad una pecora dicendo: l'Eterno è il mio pastore. Paragonarsi ad una pecora vuol dire umiliarsi davanti a Dio. Davide si presenta come creatura debole, creatura stolta. Davide guarda Dio come colui che lo cura. E se tu vuoi la cura di Dio, devi umiliarti sotto la potente mano di Dio. È importante capire che noi non siamo pecore per natura. Di natura siamo capri o perfino lupi. Solo tramite la nuova nascita credendo in Gesù Cristo, ravvedendosi dal peccato, aggrappandosi a Cristo come Signore e Salvatore, uno diventa una vera pecora per avere Dio come pastore. Le vere pecore sono preziose al pastore, perché sono state comprate, redente a caro prezzo, e lui le ama. Notate che Davide non dice che spera che l'Eterno sarà il suo buon pastore, o pensa che sia il suo pastore. Dio dichiara con certezza: l'Eterno è il mio pastore. È un rapporto sicuro, perché è un rapporto che dipende dalla sovrana scelta di Dio. Davide capiva benissimo che una pecora non sceglieva il pastore. La pecora non andava in paese dicendo: beh, puoi tu essere il mio pastore? Era il pastore che andava, diceva: voglio quella pecora. La comprava e la portava a casa, era suo. Era sempre, esclusivamente, la scelta del pastore. E perciò è una scelta che dura nel tempo. Ed è una salvezza sicura, perché non dipende dalla pecora, dipende dal pastore. E perciò Davide poteva dichiarare con certezza, non in base a qualcosa in se stesso, ma in base a quello che aveva fatto l'Eterno: l'Eterno è il mio pastore. Mio pastore. Non è solo il pastore, è il mio pastore. Ha scelto me, ha salvato me. Che immenso privilegio se tu puoi dire che l'Eterno è il tuo pastore. Cosa farai nei prossimi anni? Non lo so, ma io so che Dio mi guiderà, perché Egli è il mio pastore. Ma potrebbero succedere le cose terribili. Succederanno le cose terribili. Ma il Signore è il mio buon pastore. Tu che sei credente, ti rendi conto, parzialmente, dell'immensità del privilegio di chiamare l'Eterno Dio il tuo pastore? Quanto è grande, quanto è potente il nostro pastore, quanto profondo è il suo amore per le pecore, che ha dato quello che era più prezioso a lui per averle come pecore. Quanto è perfetta la sua intelligenza, che non sbaglia quando manda questa prova o quella difficoltà, perché è perfetta nella sua intelligenza e la sua sapienza con le quali ci cura. Il nostro pastore è l'Eterno Dio stesso. E avendo l'Eterno come pastore, Davide poteva dichiarare con piena fiducia: nulla mi mancherà. Certamente ci sono bisogni nella vita, ma chi ha l'Eterno come suo pastore sarà curato in ogni situazione. Stai per perdere il lavoro? A volte uno potrebbe prevedere quello e un altro non prevede e succede a quell'altro. Ma se tu perdi lavoro, hai il buon pastore, sarai curato, nulla ti mancherà. Non mancherà alcun bisogno fisico o materiale. Dio dà da mangiare anche agli uccelli più piccoli, ai pesci nel mare, agli animali selvatici. La Bibbia parla di questo, che gli animali selvatici gridano a Dio. In qualche modo sanno dove rivolgersi per cibo, e Dio provvede per loro. Quanto di più curerà coloro che ha comprato a caro prezzo? Ricordate che Dio è potente da poter curare. Tutto il mondo è suo. Egli è abbondantemente capace a provvedere per ogni bisogno di ogni essere in tutto il mondo. Quindi non dobbiamo fare i nostri calcoli: però non ci saranno abbastanza. Dio ride. Dio è Dio. Non ha bisogno dei nostri calcoli per sapere come provvedere per noi. Ricordate nell'ultimo sermone, ho detto che non esiste telescopio grande abbastanza per vedere il ripostiglio dove Dio tiene tutto quello che ha per curarci. Non è visibile a noi, ma è tutto lì. Anche se una situazione sembra impossibile per noi, nulla è impossibile per Dio, Nulla è difficile per Dio. Poi, oltre ad essere potente da poter provvederci per ogni nostro bisogno, Dio è anche pronto a provvedere e a curarci in ogni nostro bisogno, perché è pieno di benignità, pieno di amore per noi, le sue pecore. Dio ha tanto amato il mondo da darci suo unigenito figlio per salvarci. Quanto di più sarà attento a non mancare di provvedere per i bisogni delle pecore. In Romani 8:32 leggiamo: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio cura i suoi, cura coloro che si aggrappano a Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Dio non cura tutti gli uomini così. Se hai un amico non credente che si trova in difficoltà, non puoi dire: non preoccuparti, fidati di Dio, egli ti curerà. Non funziona così. E posso dire ai nostri figli: quando voi uscite dalla casa vostra, diventerete grandi, ognuno uscirà di casa, non avrete più la cura di Dio. La cura che avete goduto dalla nascita, non avrete più. Perché quando un figlio sotto la cura dei genitori che hanno Cristo e figlio non ha Cristo esce, la cura di Dio non è più con lui. Dio cura le sue pecore, li cura perfettamente. E quanto è importante essere una pecora di Dio. Quindi, quando uno appartiene a Gesù Cristo, nulla gli mancherà. Questo vale per ogni bisogno materiale e fisico, ma vale anche per ogni bisogno spirituale. La grazia di Dio ci basta sempre. La grazia ci basta. L'apostolo Paolo si trovava con una afflizione fisica che creava disperazione spirituale. E diceva: non ce la faccio, non ce la faccio. E sai, il dolore fisico ci ostacola da poter pensare bene. Cioè, non riusciamo a ragionare quando siamo in terribile dolore. E Paolo era in terribile dolore e non andava via. Non era qualcosa che veniva e andava, restava. E lui 3 volte ha implorato Dio, pregando che venisse tolto questa scheggia nella carne. E Cristo ha risposto a lui. Perché Paolo aveva avuto il privilegio di essere portato in cielo, aver sentito parole celeste. E poi dice in 2 Corinzi 12:7: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, dice Paolo, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. La grazia di Dio ci basta in ogni situazione. Nulla mi mancherà. O Dio mi toglierà il peso, o Dio mi darà la grazia per sopportare il peso. Nulla mi mancherà. Chi è senza Cristo mancherà tante cose. Chi è senza Cristo sarà triste, ma come noi abbiamo visto figli di credenti che diventavano grandi e dove erano curati da Dio crescendo, hanno avuto vite bruttissime, senza la cura di Dio. I ricchi non hanno sempre la cura di Dio, perché affrontano i problemi senza Dio, e affrontano la morte senza Dio, e affrontano il giudizio senza Cristo. Ma chi è un vero figlio di Dio, non gli mancherà nulla di quello che veramente serve, perché sarà l'Eterno stesso a provvedere come i buon pastori. Salmo 34:10, parlando di forti che mancano ma noi no, dice: i leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Non importa quante difficoltà arriveranno nella tua vita, se tu appartieni a Cristo, nulla ti mancherà. Il fatto che nulla ci mancherà non vuol dire che avremo ogni nostro desiderio. Ho conosciuto credenti che, perdendo lavoro, hanno detto: ma Signore, provvedi, provvedi, perché se no perderò la casa. Abbiamo pagato da 15 anni, ma ci manca 5 anni, e se noi non abbiamo soldi, la banca prende la casa, e la banca ha preso la casa. Ma dice: non mi mancherà nulla. Non ti serviva quella casa? Erano soldi. Dio provvederà un altro posto. Come? Siamo stati senza casa per 3 anni. Dovevamo vivere con i genitori o con amici. Hai avuto un tetto, giusto? Chi dice che deve essere il tuo tetto intestato a te? Da dove leggi nella Bibbia che Dio ha permesso quello? Dio ha promesso di farti arrivare in cielo, sano e salvo. E avere una casa non fa parte. Ti provvederà un tetto in qualche modo. Ci saranno situazioni difficili, ci saranno sofferenze, ma non mi mancherà nulla di quello che serve per Dio di compiere la sua buona opera in me. Se io arriverò alla vecchiaia, potrò, anche prima della vecchiaia, essere debole, incapace a curare me stesso, ma nulla mi mancherà. E quando arriverò, per certo, se non arriva Cristo per primo, alla morte fisica, nulla mi mancherà, perché anche là Dio sarà con me. Il motivo per cui non mi mancherà nulla non è perché ho tanti soldi in banca o perché sono tanto bravo a cercare i mezzi per superare i problemi. No, no, no. Il motivo per cui nulla mi mancherà è perché l'Eterno è il mio pastore. Egli che è sovrano su tutto l'universo ha cura di me e di te se tu sei figlio di Dio. Dio provvederà per ogni vero bisogno delle vere pecore. Chi dimora in Cristo può avere un cuore tranquillo. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Poi versetto 2 parla di questa cura. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Cosa vuol dire? Ho scoperto io. Quando insegno, studio di più e scopro cose che non avevo mai pensato. Cosa vuol dire pascoli di tenera erba? Allora, cosa fanno pecore con erba? Mangiano, è il loro cibo. E quando il buon pastore porta le pecore ad un pascolo di erba, erba così tenera, che vuol dire verdeggiante e morbida, non secca, è alta, allora vuol dire che possono sdraiarsi mentre mangiano, ma sì, possono mangiare anche sdraiati, possono sdraiarsi in questa erba, hanno un'abbondanza di mangiare. Ed è cibo buonissimo, mangiano con calma, mangiano quanto ne desiderano, stanno veramente bene. Allora, qual è il cibo per il credente? Gesù dice che l'uomo non vive da pane solo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Qual è cibo per il credente? La parola di Dio. La parola di Dio. Quindi, possiamo capire che i pascoli di tenera erba rappresentano le verità di Dio, la parola di Dio, che è il vero cibo per l'anima del credente. Le verità di Dio sono sempre fresche, sono sempre nutrienti, ci sono sempre in abbondanza. Dio ci dà la sua parola affinché possiamo riposarci in essa, mangiando abbondantemente dalla sua ricchezza. Allora il nostro cuore sarà soddisfatto, allora saremo nutriti nell'anima nostra per affrontare ogni situazione che la provvidenza di Dio permetterà nella nostra vita. Il nostro cibo spirituale, i pascoli di tenera erba, questo cibo viene da Dio. La Bibbia è ispirata da Dio. Gesù ha dato alla Chiesa uomini per insegnare al suo popolo. Lo Spirito Santo, che è Dio, dà il dono di insegnamento, apre i nostri occhi mentre ascoltiamo, mentre leggiamo, a poter prendere per essere nutriti da questo cibo abbondante. Dio ci fa giacere in pascoli di tenera erba. Oh, non vogliamo mancare di mangiare abbondantemente tutti i giorni di questo cibo spirituale. Dio, vi ho detto, e come mi vergogno per quanti anni non facevamo parte, adesso da 4 anni buoni, noi facciamo il brano della colazione, un brano che di solito dura una settimana, 8, 9, 10 giorni, dipende dal brano, 5, 8, 20 versetti, dipende, che meritiamo. E poi facciamo la lettura del pranzo quando stiamo leggendo tutta la Bibbia, non in ordine, ma un po' antico, molto nuovo. E chiaramente abbiamo la nostra lettura, e cibandoci, memorizzando versetti, discutendo la parola, meditandoci giorno e notte, cambia la vita. Abbiamo questi pascoli di tenera erba, nutrienti e buoni. Avvaliamoci di questo, mangiamo abbondantemente. Il versetto continua e dice: il buon pastore mi guida lungo acque riposanti. Chi viene descritto come acqua nella Bibbia? Lo Spirito Santo. Così dice Gesù più volte, vi leggo uno in Giovanni 7. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Chi viene a me avrà acqua viva, che sarà lo Spirito Santo dentro di sé. Lo Spirito Santo è descritto come acqua. E allora quando dice che ci guida lungo acque riposanti, cosa dà lo Spirito Santo al nostro cuore? Pace, tranquillità, l'opera dello Spirito Santo. Egli purifica, egli santifica, egli ristora. Vediamo nella Bibbia, e chi è stato dove non c'era acqua sa che uno ha assetato, viene ristorato quando trova finalmente acqua fresca da bere. Lo Spirito è come acque riposanti, perché quando lo Spirito Santo riempie la vita, c'è pace e calma nel cuore. Il mondo offre acqua turbolente e acqua stagna che puzza. Invece il nostro buon pastore, l'Eterno, ci guida lungo acque riposanti che possono rinfrescare l'anima. Il versetto 3 inizia con la dichiarazione, infatti, egli mi ristora l'anima. Il nostro buon pastore ristora la nostra anima. Pensate ai vari modi in cui egli ristora l'anima. Menziono solo alcuni. Quando la nostra anima è rattristata, ci dà conforto. Quando l'anima è macchiata dal nostro peccato, egli ci perdona quando confessiamo e ci purifica. Quando l'anima è debole, egli ci fortifica. Egli ci ristori l'anima, qualunque sia il bisogno dell'anima. Spesso, molto spesso, l'anima ha bisogno di essere ristorato. Togliamo gli occhi da Cristo. Cadiamo nel peccato. Ci lasciamo prendere dalla paura. Oh, grazie a Dio che egli ristora l'anima. Notate che è Dio che fa questo. Egli ristora. Mi ristora l'anima. Certo, Dio usa strumenti. Usa uomini di Dio che predicano la parola, usa altri credenti che hanno una parola di incoraggiamento o di insegnamento, usa la parola di Dio nella nostra lettura, quello che abbiamo memorizzato, usa le circostanze della vita che Egli sta dirigendo. Però dietro le quinte è sempre Dio che ristora l'anima. Tu che mi stai ascoltando, Qual è la condizione della tua anima? Sei abbattuto? Sei spiritualmente stanco? Sei scoraggiato? Ti senti debole? Sei indurito? Sei arido? Rivolgiti al buon pastore. Rivolgiti a lui, che vuol dire, Primo Pietro, Giacomo, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Rivolgiti a lui, che ha cura delle pecore, e ringrazia Dio che egli ristora l'anima. Lui continua nel versetto 3 e dice: mi conduce per sentieri di giustizia. In mezzo al deserto di Giuda, le pecore potrebbero andare in qualunque direzione, ma non qualunque direzione era giusta, perché solo una direzione portava la mattina verso le pascole e la sera portava all'ovile. Tutte le altre direzioni erano pericolose, erano sbagliate. Il buon pastore porta nei sentieri di giustizia giorno dopo giorno, e perciò possiamo seguirlo e arrivare al posto giusto. Chiaramente questo rappresenta la vita cristiana e il cammino in santità, che è il sentiero di giustizia per ogni vero credente. Il cammino giusto è un cammino di santità, un cammino di umilmente guardare e seguire il buon pastore. Quanto facilmente siamo propensi a sbagliare strada. Facilmente ci confondiamo, facilmente siamo tentati, facilmente andiamo per testa nostra senza ascoltare attentamente e ci troviamo sulla via sbagliata. Abbiamo bisogno di guida, abbiamo bisogno del buon pastore che ci guida, che ci conduce per sentieri di giustizia. Solamente quando camminiamo nei sentieri di giustizia possiamo avere il cuore curato e possiamo produrre frutto con la nostra vita. Che senso ha la tua vita se non stai portando frutto? Ma sto andando meglio nella carriera, sto andando bene al lavoro, abbiamo fatto questo sulla casa, sono riuscito a fare quello. Ma che importa? Lascerai tutto. Importa portare frutto nella tua vita. Infatti quel discorso, ma farai quello tutta la vita? Non lo so e non mi interessa. Mi interessa restare vicino a Cristo. Dove mi porta Cristo, mi va bene. Non mi interessa. Mi interessa stare vicino a Cristo per portare frutto per Lui, ma per fare quello devo seguire dove mi conduce, nei sentieri di giustizia. È l'unico posto sicuro perché Satana va attorno come il leone ruggente, cercando chi possa divorare. Il posto sicuro è vicino al buon pastore. Quindi vi esorto, voi che siete pecore, seguite la guida del buon pastore. Ci guida tramite la parola di Dio, tramite lo Spirito Santo, tramite gli uomini che egli ha stabilito sulla Chiesa, tramite l'insegnamento, tramite l'ammonimento e l'incoraggiamento l'uno dall'altro, seguiamo la sua guida. Beato quella pecora che segue la guida del buon pastore per camminare nei sentieri di giustizia. La cura di Dio in tutte queste cose che abbiamo letto non è dovuto a qualche merito in noi. È dovuta totalmente alla bontà e alla grazia di Dio nei nostri confronti. Infatti il versetto dichiara: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Egli è il nostro pastore e ci tiene a curarci come buon pastore. Ci tiene vivere quello che è lui, il buon pastore. Quello che lui fa non fa perché siamo dei bravi, fa perché ama il suo nome, vuole glorificare se stesso, curandoci in modo perfetto. Fa quello che fa perché è il suo carattere di farlo, non perché ha visto in noi qualche merito, e questo è un'immensa sollievo e gioia. Perché alla luce di quanto spesso noi cadiamo, alla luce di quanto possiamo sbagliare e sbagliare via, se Dio dovesse curarci in base a quello che meritiamo, saremmo privi di cura. Saremmo stati abbandonati da tempo. Ma Dio ci cura in base non a chi siamo noi, in base a chi è Lui. Perciò la sua cura è sicura. Perché Egli non cambia mai. E quando Egli ha iniziato una buona opera, Egli la porta a compimento fino al giorno di Cristo. Quando arriviamo al versetto 4, scopriamo che la cura dell'Eterno come i pastori non si limita ai momenti belli e facili della vita. Egli cura le sue pecore anche nei momenti più difficili. E perciò anche in quei momenti possiamo avere pace. Leggo versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Nonostante che l'Eterno cura i veri credenti perfettamente, permette che passino le stesse prove e difficoltà che tutti gli altri uomini passano, in un certo senso. Perciò anche i credenti si ammalano. Anche i credenti arrivano alla morte fisica. Anche i credenti soffrono in tanti altri modi. Però, a differenza da tutti gli altri uomini, un credente non deve mai affrontare una prova o una valle oscura da solo. Cambia tutto. Dio ha promesso di non lasciarti, di non abbandonarti, mai. Perciò, quando ci troviamo nelle valli più profonde, non dobbiamo temere alcun male. Davide dice, non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei con me. Il buon pastore è con noi. Davide parla della valle dell'ombra della morte perché rappresenta il peggio che la vita può darci. Il peggio che può succedere su questo pellegrinaggio è la valle dell'ombra della morte. Rappresenta tutti i mali. E anche nei momenti di più tenebre, anche nei momenti di più grande pericolo, non dobbiamo temere, perché l'Eterno, il nostro buon pastore, è con noi. Oh, ci sono valli di tenebre, ci sono profonde difficoltà, e grandi pesi, e grandi sofferenze. E ci serve la consolazione. Per quanto grande può essere il pericolo, il nostro buon pastore è capace a curarci con il suo bastone e la sua verga. Quale nemico riesce a essere più forte di Dio con il suo bastone? Quale nemico? E la risposta, ma nessuno. Nessun nemico è simile a lui. Perciò il suo bastone e la sua verga ci consolano. Capire la potenza di Dio insieme al cuore di Dio per noi ci dà pace. In Dio c'è consolazione e perciò non dobbiamo temere alcun male. E per quanto il male può essere grande, la potenza di Dio è più grande. Ma non capisci? Mio figlio sta morendo. E poi, mio figlio è morto! Tuo figlio non è morto prima del giorno stabilito nel piano di Dio per te. Il tuo figlio è morto. Nel libro di Dio era già scritto, erano già scritti tutti i suoi giorni, tutti quelli che erano destinati a lui. E se lui è morto a quell'età era perché era destinato così, nel piano perfetto di Dio. Un amico nostro è morto questa settimana passata, dopo 50 anni di matrimonio. E una persona medio giovane mi ha detto non tanto fa, ma io non credo che sia così triste quando uno muore che è vecchio. Cioè, anche i coniugi dico sì, ma ho avuto lui per tanti anni, ho avuto lei per tanti anni. Ho detto, tu non capisci niente. Ho detto, tu non capisci niente. Cioè, uno giovane può sperare di rifarsi una vita, ancora ha tante cose, ma in questo caso è una donna vecchia, che non ha tante capacità di fare quasi niente. Lei si trova molto più sola che una donna molto più giovane. Allora, non è più facile quando hai avuto 50 anni insieme, ma non importa se hai avuto 5 mesi insieme, o 15 anni insieme, o 50 anni insieme. Per quanto la valle può essere oscurata, di tenebre, difficile, il buon pastore ti curerà, ti consolerà, perché non ti lascerà. Lui è stato disposto a dare il suo unigenito figlio per salvarci e ci curerà in ogni valle. Quindi siamo sicuri in Cristo, anche quando camminiamo nella valle dell'ombra della morte, perché Dio è con noi e per questo possiamo avere pace. Passando al versetto 5, impariamo una lezione importante, una verità incoraggiante. Lo leggo. Tu apparecchi davanti a me la mensa, in presenza dei miei nemici. Tu ungi il capo con olio, la mia coppa trabocca. Prima di tutto, questo ci ricorda che abbiamo nemici. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. I nemici principali non sono esseri umani. Abbiamo la carne, abbiamo il mondo, abbiamo Satana, abbiamo nemici. Gesù dice in Giovanni 15, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Se camminiamo con Cristo, avremo nemici, soprattutto Satana. Però non dobbiamo temere, perché Dio ci prepara la mensa, ovvero ci cura, in presenza dei nostri nemici. Nonostante che ci sono nemici, Dio continua a curarci con amore perfettamente. Ma Dio non solo ci provvede il necessario, ma va oltre, unge il capo con olio e fa sì che la nostra coppa trabocca. Allora, nel tempo della Bibbia, un modo per rendere grande onore a un ospite era di ungere il suo capo con olio. Quindi, se si venivano a pranzo, avrei preso un vaso di olio, avrò messo sulla testa, massaggiato dentro i capelli, e lei avrebbe detto, wow, mi ha onorato, ha fatto a me quello, sarebbe un segno di grande onore. Noi non facciamo questo. E quando leggiamo di ungere con olio per noi, ma nella Bibbia era un segno di grande onore, al punto che Dio ha scelto quel simbolo per anche ungere chi diventava re. Perché era un simbolo di onore. E quindi, quando noi consideriamo che meritiamo il male, e poi consideriamo l'immensa bontà di Dio nei nostri confronti, che Lui ci chiama figli, e ci dà libero accesso al suo trono, e non permette che alcun male ci raggiunga se non è per il nostro bene, allora vediamo che Dio ci onora grandemente. Inoltre, Dio fa traboccare la nostra coppa. Si parla di nuovo di l'idea di una mensa, un banchetto, e non solo riempie la coppa, ma fa traboccare in abbondanza. Quanto beviamo, c'è ancora di più. E questo Dio fa con noi, con la sua grazia. Se ricordiamo in Efesini 1, vi leggo, in Cristo in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Dio fa abbondare verso di noi la sua grazia. Ci sono altri brani che dice che Dio non dà con misura, dà senza limite. Perciò è giusto dire che la nostra coppa trabocca, siamo riempiti dalla grazia di Dio. Eppure, molto spesso scegliamo di focalizzare sui problemi o su qualcosa che non ci serve ma vogliamo. Ok, c'è quel peso che voglio che sia tolto e non focalizziamo invece sulla grazia abbondante che riceviamo ogni giorno in Cristo Gesù e stiamo male quando potremmo stare bene. È una scelta di dove guardare. Oh, perciò voglio incoraggiarci a meditare di più sulla ricca cura che Dio ha per noi. E allora il nostro cuore avrà molto più gioia. Davide conclude questo salmo guardando nel futuro. Non solo Dio ci cura perfettamente durante questa vita, ma la sua cura continuerà per tutta l'eternità. Dio ci porterà con sé per l'eternità. Vi leggo versetto 6. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Davide inizia parlando della cura di Dio in questa vita. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Per tutta la mia vita, nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, nelle vittorie e nelle difficoltà, il bene di Dio sarà con me, come anche la sua benignità. La cura di Dio viene fatta con benignità. Questo riscrive il suo cuore, perché io posso essere in ospedale e un'infermiera può curarmi in modo professionale, ma senza benignità. Lo fa come lavoro. E arriva un'altra che mi cura con professionalità, ma lo fa di cuore. E fa una differenza. Dio non solo ci cura in modo perfetto, da lontano, che manda la sua cura. Dio ci cura con benignità. Con un cuore che desidera ardentemente il nostro bene e si adopera per portare quel vero bene nella nostra vita. Questo è incredibile. Dio, che è perfetto, conosce tutto. Lui sa curarci. E quando noi chiediamo perché non hai tolto questa prova, la risposta è semplice. Perché la sto usando ancora per il tuo bene. Ma qual è quello bene? Ma tu non sei Dio. I miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Riposati in me, ricordati che sono Dio. Dove eri tu quando ho creato il mondo? Hai ragione, Signore, tu sei Dio. Mi pento di averti chiesto spiegazioni. Lezione di Giobbe. Dio ci cura mandandoci certamente il bene e anche benignità, e questi attributi, questi beni ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita. Ma non solo. Poi Dio ci porterà con sé. Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. In ebraico lunghi giorni voleva dire per sempre, senza fine. E quindi per l'eternità. Il credente vero abiterà con Dio, il tabernacolo di Dio sarà con il suo popolo per tutta l'eternità. Pensate all'eternità, pensate, come si può pensare all'eternità? Tentiamo. Sarà per sempre, sarà senza fine. Le difficoltà e le sofferenze di questa vita durano pochissimo in confronto con l'eternità che ci aspetta nella presenza di Dio. Oh, quanto sarà terribile. Quanto sarà terribile per coloro che non hanno Cristo, perché per loro le sofferenze di questa vita non sono niente in confronto con il tormento che ci sarà giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma per il credente ci sarà gioia ineffabile nella presenza di Dio per tutta l'eternità. L'Apostolo Paolo capiva questo e perciò, confrontando i pesi di questa vita con le gioie eterne, dice: noi non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produci per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterni. Prima di chiudere, una parola per voi che non avete Gesù Cristo come il vostro pastore e Signore. È importante per voi di sapere che non avete protezione dal male, non avete chi vi cura, non avete rifugio. Davanti a te, se tu sei in quella condizione, c'è l'eternità di tormento. E perciò dico a ciascuno, ravvedeti e corri a Cristo per la salvezza. Ma per voi che siete pecore, ovvero che siete salvati per mezzo di Gesù Cristo, e per grazia posso accludermi in quello, pensate al fatto che l'Eterno stesso è il nostro pastore. Egli ha cura di noi. Egli sta sempre con noi, non ci lascia, non ci abbandona, ci protegge da ogni male, da ogni situazione che non è per il nostro bene. E quelle che sono per il nostro bene ci permette solo nelle quantità che serve al nostro bene, finché serve al nostro bene. Avendo Lui come buon pastore, nulla ci mancherà. Ringraziamo Dio che Egli è il nostro buon pastore. Gioiamo in Lui, seguiamo Lui, fidiamoci di Lui, riposiamoci in Lui. L'Eterno è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungimi il capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Signore, grazie che questo è vero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.